Ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trova di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, como un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora.
E allora, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 7 minuti primi in questo momento e questa è Radio Onda Rossa, la trasmissione La Conta, trasmissione contro il carcere. Oggi è mercoledì 19 di febbraio e questa trasmissione, come sapete, va in onda tutti i mercoledì dalle 15 alle 16. Dunque, diamo tanto i saluti a tutti coloro che ci ascoltano dalle carceri e quindi buona libertà a tutti loro e a tutte loro e una buona libertà anche per chi sta fuori. Per chi ci ascolta dalle carceri, l'augurio è veramente proprio a tutti e tutte, nessuno escluso, e in particolare però salutiamo le persone che conosciamo, Alberto che speriamo che ci ascolta e che gli diamo un abbraccio immenso, Chiara dal femminile di Rebibbia, che lo stesso salutiamo, Rita e tante altre e tutti gli altri e tutte le altre che ci ascoltano dalle carceri, la buona libertà a loro. Ricordiamo che chi non l'avesse ascoltata questa mattina intorno dalle 11 in poi c'è stata una trasmissione che parlava proprio degli ultimi arresti per il movimento No TAV, arresti fatti con impalcature, costruzioni spaventose, no? È stata smantellata, diciamo, il teorema, è stato anche però poi spiegata un po' tutta la lotta che la Valle sta facendo contro la linea ad alta velocità che devasta e danneggia e distrugge quell'area. E quindi chi non l'avesse ascoltata può riascoltarla, perché si può riascoltare sul sito della radio nel settore trasmissioni. Purtroppo dentro il carcere non si può fare questa operazione perché non c'è internet, speriamo, pensiamo di rimandarla casomai in un'altra fascia oraria dove c'è qualche buco, ma la rimanderemo per ascoltarla. Che dire, il problema, questi arresti sempre più spessi nei confronti di tutti, chi lotta nei conflitti vede subito arrivare la polizia, quindi diventa subito un problema non tanto, diciamo, di rivendicazione di un obiettivo di carattere sociale, poi sia esso la casa, il salario, l'occupazione, il furto sulle buste paghe, perpetrato sempre più spesso dai padroni di tutte le risme, le razze, le specie e le grandezze, oppure appunto obiettivi di carattere sociale, quindi contro chi lotta contro queste cose la repressione si abbatte sempre più spesso, ma anche contro chi invece cerca di cavarsela, di raggiungere in qualche modo la fine del mese cavandosela personalmente attraverso, che so, appunto il furto, i reati cosiddetti reati contro il patrimonio. Tutti questi sono sempre più spesso si abbatte la repressione, lo vediamo non solo dal numero che cresce sempre di più all'interno delle carceri, nonostante alcuni provvedimenti, anche se di poco, l'abbiamo spiegato la volta scorsa, lo svuota carcere 1, lo svuota carcere 2 e questo ultimo che non è stato chiamato svuota carceri per vergogna, perché in effetti gli altri due svuota carceri hanno visto soltanto l'uscita di un paio di migliaia di persone, 2000 l'uno, 3000 l'altro, questo forse ne farà uscire un po' di più, 4-5.000, forse 6.000, insomma piccole, che però vengono subito reintegrati purtroppo con l'enorme pressione della repressione, quindi dell'incarcerazione per ogni tipo di reato. Intanto dalle carceri, soprattutto qui da Rebibbia, veniva da più parti la preoccupazione, dice: ma adesso che farà l'ultimo provvedimento, quello per la difesa dei diritti dei detenuti, eccetera eccetera, quindi quest'ultimo cosiddetto svuota carceri, perché non è stato ancora approvato definitivamente, il 21 scade questo decreto, cioè se non viene approvato entro il 21 viene vanificato. Molti detenuti ci hanno detto: ma adesso con la crisi di governo, cambiamento, che succederà? Ora, non dovrebbe succedere niente, anzi è proprio di quest'ore, in queste ore si dovrebbe essere approvata al Senato. Noi non siamo al Senato, non abbiamo ovviamente una linea diretta col Senato, né ci interessa averla, però ho visto un attimo fa l'agenzia ANSA per vedere se ci dava la notizia dell'approvazione in aula del Senato, è stato semplicemente spostato da ieri a oggi, era il calendario ieri l'approvazione definitiva al Senato di questo, del decreto legge, l'ultimo, quello del dicembre scorso, quello che aumenta la liberazione anticipata, cioè lo sconto di pena, quindi, che quindi permetterebbe di uscire, che ha permesso già a qualcuno di uscire dal carcere, e è stato spostato da ieri a oggi perché ieri appunto aveva delle incombenze di governo, però questa crisi di governo non porterà, a meno se rimane così, grandi modificazioni all'ordine dei lavori parlamentari, perché presuppone soltanto qualche riunione per la riunione per dare la fiducia o non darla a questo governo. Certo, se non dovesse darla, il problema forse si apre una crisi, e quindi il problema può darsi che viene si indicano nuove elezioni e quindi cambia tutto. Però questo cambio di governo, rimanendo così le cose, non dovrebbe portare ritardi, tant'è vero appunto era in previsione ieri, in calendario ieri, è stata spostata ad oggi pomeriggio, entro, diceva l'ordine del giorno che ho visto ieri, diceva entro le 14 o le 15 ci dovrebbe essere la votazione, e probabilmente c'è stata, però non abbiamo appunto una diretta col Senato. La direzione del Senato aveva intenzione di metterlo direttamente in votazione, e quindi senza più accettare la discussione sugli emendamenti, e quindi probabilmente è stato approvato e quindi diventa legge effettiva, formalizzata legge, e dunque ne abbiamo detto già, abbiamo già detto tutte i contenuti di questo decreto, che probabilmente entro stasera sarà legge. Che però già ha operato, perché i decreti d'urgenza, come si sa, operano da subito, salvo poi che se vengono approvati continuano a fare il loro, come dire, il loro dovere, cioè a permettere l'applicazione di quelle norme. Se non dovessero venire approvato, decadono le norme. Infatti l'assurdità, dicevamo noi, dicevo io a tanti altri, non è che non l'ho trovata questa riflessione, purtroppo per loro, dico che sempre, ma è una piccola parentesi che non voglio metterci in mezzo la bile, cioè non c'è una rabbia, c'è solo una pena nel vedere l'incompetenza di chi scrive di carcere nei giornali, in televisione, e purtroppo non ne sa niente, o forse volutamente non ne sa niente, non lo so. Sta di fatto che nessuno segnalava il fatto che operare per decreti legge su questo settore del carcere, dell'uscita dal carcere, in questo caso come abbiamo detto l'elevazione da 45 giorni ogni 6 mesi di carcere, lo sconto di pena che fino a dicembre scorso era di ogni 6 mesi semestre di carcere effettivamente effettuato, c'era un mese e mezzo, cioè 45 giorni di sconto, ossia dentro l'anno i famosi 3 mesi di sconto. Ogni anno di carcerazione fino a, appunto a dicembre, erano ogni anno di carcerazione 3 mesi di sconto se c'era buona condotta tramite tutto il vaglio, no? Gli educatori, il direttore del carcere, le guardie e poi il magistrato di sorveglianza. Questo è stato portato da 3 mesi a 5 mesi, quindi praticamente lo sconto per ogni anno di carcerazione è di 5 mesi a partire dal 2000 fino al prossimo anno. Fino ad oggi sicuramente, quindi ciascuno può cominciare a fare i conti, l'abbiamo detto chi ci ascolta dal carcere comincia a fare i conti per vedere che tipo di sconto possono avere. Ovviamente non è automatico, non si applica automaticamente, però dovranno fare richiesta alla solita istanza al magistrato di sorveglianza, poi l'equipe darà il parere favorevole oppure no, e poi il giudice di sorveglianza emetterà la sentenza se sì oppure no e questo sconto di pena. Fatevi subito i conti e quindi fate le istanze, ci sarà un ingolfamento presso il magistrato di sorveglianza, perché così è, insomma, la cosa assurda che dicevamo noi, che operare con decreti legge, decreti d'urgenza su questo settore significa che il decreto legge, una volta approvato dal governo, perché il decreto è un atto del governo, opera da subito, dal giorno dopo, da quando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Siccome si chiama anche il decreto legge, detto anche decreto d'urgenza, viene pubblicato il giorno dopo sulla Gazzetta Ufficiale nel settore decreti d'urgenza, decreti legge, e opera da subito, al momento che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale opera. E difatti abbiamo segnalato che molti detenuti, circa da 2 a 3 mila, sono già usciti da dicembre ad oggi dalle varie carceri, perché a quelli a cui mancavano pochissimi mesi hanno chiesto questa cosa, gli è stata concessa e sono usciti. Ora mettete l'assurdità che questo decreto legge non venisse approvato dalle Camere, quindi entro il 21 decade, significa che quelle persone che sono uscite devono rientrare in carcere, e questo facendo succedere un ingorgo spaventoso. Intanto significa veramente giocare come si dice, al gatto col topo, nel senso si fa uscire le persone, si stanno un mese fuori, poi si riarrestano, sarebbe veramente vergognoso. Quindi è un meccanismo abbastanza strano, brutto se vogliamo, non rispettoso della dignità umana, per cui credo che se non altro anche per questo motivo oggi verrà approvato, penso che sia stato già approvato, entro la trasmissione vedremo, farò un altro giro nelle agenzie durante lo stacco musicale per vedere se fosse stato approvato. Questa è la questione del decreto legge. Abbiamo detto i contenuti, prevalentemente è quello dell'aumento dello sconto di pena per buona condotta, che si chiama in termini tecnici liberazione anticipata, quindi si porta a 5 mesi per ogni anno di carcere effettuato, 5 mesi di sconto, quindi chi ha pochissimo da uscire può uscire. Questa è la situazione. Però volevamo parlare oggi, e ne parleremo adesso dopo lo stacco musicale, del problema appunto della repressione con cui abbiamo iniziato, l'aumento di questa repressione, i problemi che pone e eventualmente come porvi rimedio, che cosa fare insomma.
Thank you.
E allora, 15:23, no, non ho trovato alle agenzie questa notizia, la notizia che appunto è stato approvato il decreto legge, però vabbè, non è che le notizie del Parlamento vengono date così, man mano che escono, poi non è che interessa molto, come sapete i giornali parlano di carcere quando c'è qualche morto, quando se ne parlano tutti, ma normalmente non, ho visto le agenzie sono piene di Renzi che dice, quello che l'insulta, quell'altro che ride, quell'altro che si ignazza, quello che fa i capricci, cioè è un po' ridicolo, questa è la realtà, e quindi purtroppo vabbè, insomma, noi però andiamo a problemi un po' più seri. Dicevamo, il problema, aspettate un attimo che niente, allora rieccoci qua. Diciamo appunto, questo imperversare della repressione che c'è sempre stata in realtà, però insomma in questo ultimo periodo è abbastanza forte, sia sul terreno di qualunque tipo di lotta sociale. Ieri per esempio, ieri sera l'esempio che c'era un magazzino qui appena fuori Roma sull'Ardeatina, un magazzino di logistica dove ci stanno i corrieri che caricano i furgoni e ci mettono sopra i pacchi le merci e le portano in distribuzione alla gente. È un lavoro massacrante, gente che esce alle 7 da mattina, carica il furgone alle 7 di mattina, finisce alle 7 di sera perché deve girare la città col traffico, trovare i destinatari di questi pacchi. Un lavoro massacrante, ovviamente sotto pagati, super sfruttati, non rispettano nemmeno il contratto collettivo, eccetera eccetera, multe, sanzioni disciplinari e così via. Si sono hanno alzato la schiena, hanno alzato la testa, hanno cominciato a scioperare. Chiaramente la risposta del padrone è stata pesantissima, tutti fuori immediatamente, non si può più scioperare in questo paese. Stessa cosa era successa ai lavoratori della Granarolo, no, ormai scioperare è diventato un atto terroristico, questo è il dato purtroppo triste. Non lo è ancora formalmente, però quando scioperi ti licenziano o arriva la polizia e ti massacra, eccetera. E beh, stessa cosa è successa ieri sera, è stato lo sciopero, questi hanno scioperato, quindi bloccano il magazzino, perché uno che lavora in un posto, lo sciopero va inteso come riappropriazione del potere sulla produzione. Il concetto è questo: lo sciopero nasce quando i lavoratori si rendono conto che la produzione in ogni posto dove si produce, sia essa la terra, l'agricoltura, sia essa una fabbrica, un opificio e così via, una manifattura, la produzione è fatta dai lavoratori e nessun altro. Tutti gli altri capi, capetti, supercapi, funzionari, manager, contromanager, quelli sono soltanto dei parassiti che stanno lì a sfruttare la gente, a dire lavorate di più, lavorate di più, a trovare marchingegni per farli lavorare di più, per sfruttare di più, ma non è che producono niente, producono solo rottura di scatole. E tanta rottura di scatole. Chi produce realmente le cose, tutte le cose che ci circondano, chiunque di voi adesso si guarda intorno, no? Io per esempio qui ho un computer, un tavolo, una sedia, una bottiglia vuota perché c'è della birra ma non c'è più, per dire, qualunque cosa che c'è qui, le finestre, le persiane, è stata prodotta da lavoratori e lavoratrici, nessun altro ha prodotto questa cosa. Ora, questo è un fatto importante, e queste persone che producono tutto quello che esiste in questa terra, cose materiali che tocchiamo e anche cose immateriali, cioè pensieri, ragionamenti, tecnologie, cioè, è prodotto dai lavoratori e dalle lavoratrici, bene, sono quelli più sfruttati, sono quelli meno pagati, sono quelli che stanno nelle fasce più basse della cosiddetta ricchezza sociale, quindi le fasce più basse, sì, sono i più poveri, nonostante producano tutto. Una volta mi ricordo, mi diceva in un cantiere un vecchio operaio edile, dice, io in questa zona di Roma, diceva, stava dalla zona lì della Rustica, che fino a qualche decennio fa non c'era niente, solo prati, improvvisamente spuntano case, e ce ne stanno tantissime, fate un salto alla Rustica, ci stanno, che non so, centinaia, migliaia di case. Io ho costruito insieme ad altri tutte queste case, nemmeno una ne ho per me. vedete l'assurdità. Io cioè, quelle cose insegnano molto più che non 25 anni trascorsi all'università, perché ti rendi conto proprio di come funziona il mondo. Quello l'ha detto proprio di cuore, tranquillo. Io ho costruito insieme ad altri, non da solo, però insieme ad altri ho costruito tutte queste case. Io insieme agli altri non abbiamo nessuna di queste case. Vi rendete conto che è veramente assurdo questo sistema esistente? È veramente, fa vomitare, fa schifo, è una cosa inaccettabile, eppure lo subiamo. Non è che qualcuno lo accetta perché non ragiona, ma chiunque ragiona lo rifiuta, lo odia, lo detesta, e poi casomai c'è pigrizia per affrontare una lotta per cambiarlo, perché capire che fa schifo è abbastanza semplice, cambiarlo è un po' più faticoso, bisogna mettersi in gioco, bisogna rischiare, eccetera eccetera. Vabbè, insomma, lo sciopero, quindi lo sciopero è quel concetto. Quando è che sciopera il lavoratore? Quando si rende conto che lui ha il potere sulla produzione, cioè la produzione esce dalle sue mani, o dalla sua testa, dalle sue mani è modo di dire, so, dal suo lavoro. Perfetto, chiaro. Quando lui si ferma il lavoro, ferma le mani, la produzione si ferma. Questo è inquietante. Quindi lo sciopero serve a dire: io ho il potere sulla produzione. La produzione esce soltanto da me. Se noi, io come lavoratore collettivo, noi ci fermiamo, la produzione si ferma. E così è successo, no? E così succede sempre. Quelli che lavorano nei magazzini, i facchini che spostano i sacchi, svuotano i camion che arrivano, li separano per destinazione e li ricaricano sui furgoni, se non lo fanno loro quel lavoro, i pacchi di merce rimangono fermi. I corrieri che portano in giro queste cioè gli autisti, i corrieri che portano in giro queste merci, le portano in destinazione, se non si muovono loro, se non lavorano loro, quelle merci rimangono lì. Le merci non hanno le gambe, non camminano, come la frutta sugli alberi, no? Le famose arance di Rosarno non camminano da sole, non scendono dagli alberi e arrivano al mercato, qualcuno li deve prendere e portare, e quel qualcuno è quello pagato di meno. Questa è l'assurdità di questa cosa. Bene, quando capiscono queste cose, e le capiscono abbastanza in fretta, perché non è che ci vuole aver fatto l'università, lo capiscono tutti e tutte, si fa lo sciopero. Quello è lo sciopero, riappropriarsi, riaffermare di dire al padrone: guarda che se io non lavoro qui tu ti puoi fare pure una passeggiata, ma non fai niente, con i tuoi urli, i tuoi strilli o le tue azioni te le sbatti in faccia, ecco. E quindi riaffermare il potere sulla produzione. E tutte le altre forme di lotta, anche il sabotaggio è un affermare il potere sulla produzione, anche tutte le altre forme in cui uno dice: io produco, però se decido di fermarla non si produce più niente. È chiaro che questa cosa, che grazie alle lotte ormai di 200 anni dei lavoratori e delle lavoratrici è diventato un diritto, è scritto pure sulla Costituzione, lo sciopero è un diritto, tutti a esaltare questa Costituzione, il Presidente della Repubblica agisce sempre con questo muscoletto, perché è piccolo, in mano, lo sventò, poi probabilmente quasi nessuno l'ha letto attentamente, perché invece proprio oggi, quando si parla tanto di Costituzione, è proprio oggi uno degli elementi centrali, un pilastro della Costituzione, è appunto il diritto di sciopero, la libertà di scioperare e di organizzarsi sindacalmente in qualunque tipo di associazione sindacale si voglia, oppure anche senza organizzazione sindacale. La libertà di sciopero e di assemblea è quella che dice: dei lavoratori, senza bisogno che si chiamino in qualche modo, non si devono chiamare in nessun modo, si riuniscono i lavoratori della fabbrica X, si riuniscono in assemblea all'ora di pranzo, fanno l'assemblea, decidono che vogliono una rivendicazione con questo e questo obiettivo, lo scrivono su un foglio di carta, dicono: caro padrone, o entro domani ci dai queste cose oppure noi entriamo in sciopero. Se entro domani quegli obiettivi il padrone non li dà, loro si fermano, se ne stanno a casa oppure si trovano davanti al cancello della fabbrica senza entrare, anche per parlare con quelli che vorrebbero entrare. E quindi è possibile farlo. Questa cosa se ne fa, prima se ne facevano tantissime, adesso se ne fanno un po' di meno, ma è possibile farlo. Non c'è bisogno che ci sia nessuna entità sovrana a dire: ma lo sciopero non è autorizzato. Lo sciopero non deve essere autorizzato da nessuno, nemmeno dal Pare Eterno, se ci fosse, perché è libero. Se i lavoratori decidono di fermarsi, si fermano. E invece in questo bel paese allegro, in cui tutti blaterano di legalità, di imbecillità, che fa rima le due cose, legalità e imbecillità fa abbastanza rima, poi lo vedremo per chi è l'imbecillità, per alcuni è furbizia, infatti non fa rima come vedete, insomma a quel punto di fatto non è più, perché alla Granarola l'hanno scioperato e l'hanno licenziati, qui li hanno scioperato qui vicino a Roma e li hanno licenziati, e ora ovviamente non potete pensare che uno dice ma come siete bravi, allora è chiaro che si deve reagire, ci vorrebbe un po' più di forza comune, non solo solidarietà, qui c'è qualcosa di più, perché se impediscono a Pinco Pallino, che sta a lavorare a un posto a 3 km, a 4 km, a 50 km, a 100 km da casa mia, gli impediscono di scioperare, domani impediranno a me. Capite com'è il discorso? Quindi non è soltanto un fatto di solidarietà, che pure è importante, questo è qualcosa di più, è unità di lotta. E se scioperano, tante volte dicono ma perché tu, quando vedono un gruppo di ragazzi giovani o meno giovani che stanno ad appoggiare uno sciopero, molti dicono ma voi che andate a fare lì, non vi interessa a voi quello sciopero, perché riguarda, che ne so, soltanto i lavoratori della fabbrica Pinco Pallino, voi non siete di quella fabbrica, quindi perché vi interessate? È lì che sbaglia, invece interessa molto, perché se viene vietato, se passa l'idea che lo sciopero è diventato quasi un reato e quindi viene il padrone reagisce con licenziamento o comunque con delle repressioni allo sciopero, è chiaro che oggi vale per te, domani vale per me, quindi io ci devo stare a fianco a quei lavoratori che scioperano. Oggi tutta Roma deve stare a fianco ai lavoratori qui di Castel di Leva, sull'Ardeatina, altezza di Santa Palomba, dello spedizioniere GLS, che sono stati buttati fuori da un'ora all'altro perché avevano scioperato per i propri diritti. Tutta Roma, chi non ci sta è un cretino, non c'è da dire altre attribuzioni, infami, tutte queste crumi. No, è solo cretino, perché sa che oggi se la prendono con loro, domani se la prenderanno lei, e quando se la prenderanno con te non troverai nessuno a darti una mano se tu oggi non dai una mano a quello. Chiaro il concetto? È semplice. Roma si deve fermare per dire no a questo sopruso fascista, criminale, mafioso, è proprio mafioso e fascista, è di merda, come dirlo, uno che licenzi quelli che c'erano. Ma non succedeva nemmeno 60 anni fa, ossia succedeva, però si fermava il paese quando succedeva una cosa così. Bene, detto questa cosa, allora la repressione, questa è repressione, anche questa è repressione, quando uno sciopera e ti licenzia non si chiama repressione, quando uno fa un corteo e per esempio ti denunciano e ti arrestano, a quella repressione, quando prendono prendendo a spunto degli attentati successi in Val di Susa durante la costruzione della linea ad alta velocità arrestano 4 compagni, è chiaro che quella è repressione, è tutta repressione, c'è tante sfumature, c'è tanti tutta repressione, dalla manganellata al licenziamento all'isolamento in carcere, ai regimi di alta sorveglianza o alla sanzione disciplinare sempre nel posto di lavoro, tutto, le forme della repressione sono tantissime e tante e sono diffuse e sono in crescendo. Allora il problema qual è? Molti si pongono, tutti ci poniamo il problema, che è questa repressione che diventa sempre più forte, bisogna fare qualcosa per rallentarla, per fermarla. Allora, primo problema, è possibile fermare la repressione? E si vogliono fare manifestazioni centrali, nazionali, grosse, eccetera. Io dico, ma semplicemente non perché che la storia di questo mondo, di questa umanità ce lo insegna, la repressione non si può fermare, è connaturata all'esistenza di uno Stato oppressivo, uno Stato che deve mantenere un certo ordine, in questo caso un ordine capitalista, quindi un ordine proprietario, che chi è ricco rimanga ricco, chi è povero rimanga povero, ognuno a posto suo, i lavoratori a essere sfruttati, i padroni a godersi i profitti e così via, e tutte le altre fasce intermedie. Questo è l'ordine capitalistico, l'ordine proprietario. Il mantenimento di quest'ordine è demandato allo Stato con i suoi armati, eccetera, eccetera. Allora, è chiaro che la repressione scatta nei confronti di chiunque mette in discussione quest'ordine. Allora, sia chi fa il furto individuale mette in discussione il regime di proprietà e quindi viene arrestato, sia chi fa l'esproprio di massa mette in discussione quest'ordine e quindi viene arrestato, sia chi fa altri conflitti per cambiare l'esistente mette in discussione quest'ordine e quindi viene arrestato. Poi le modalità sono, appunto, ci stanno 1000 articoli, un mese, 3 mesi, 5 mesi, 6 mesi, 10 anni, eccetera. Però comunque è repressione, tutto questo è repressione. Come si può fare? Si può interrompere questa repressione? È ovvio che non si può interrompere, c'è sempre stata, ci sarà sempre. Non possiamo pensare che lo Stato alzi le mani e dice va bene, mi arrendo, quindi non reprimo più, fate come volete. sarà possibile un giorno, ma non adesso. È chiaro che loro, per mantenere i propri privilegi, il proprio potere, le proprie ricchezze, lotteranno fino all'ultimo giorno, ovviamente. Quindi oggi non possono dire smettiamo la repressione, accomodatevi, fate, cambiate il mondo, cambiate quello che volete. Non lo faranno, ovviamente. E allora non è questa la strada di chiedere l'abolizione della repressione, l'abolizione di questo o quel codice. È un altro il problema. Poi ovviamente anche i cambiamenti delle leggi sono possibili, avvengono all'interno di una dinamica sociale in cui c'è il conflitto che cresce, i comportamenti individuali che si espandono in un certo modo, alcuni si vengono meno, altri si sviluppano. Tutto questo produce anche la modificazione delle leggi, ma noi non dobbiamo perseguire quel problema, anche perché non siamo una forza parlamentare, non siamo in Parlamento e non trattiamo per la modifica di queste e quelle leggi, perché quelle leggi oggi vengono fatte all'interno del mantenimento di quell'ordine. Non ti accetto in quel luogo chiamato Parlamento se non sei per il mantenimento di quell'ordine. Noi possiamo fare un'altra cosa, ponendoci questa domanda: a che serve la repressione? Lo sappiamo tutti, no? Appunto, quando gli scioperanti vengono licenziati, serve a spaventare i lavoratori a non più scioperare, quindi a terrorizzare i lavoratori. La repressione in fondo è il terrore di Stato nei confronti di chi mette in discussione l'ordine esistente, esattamente questo, no? Se voi cercate vecchi, prendete su vecchi, come dire, i vocabolari vecchi, ma prendete uno molto vecchio, perché ultimamente, oppure non più riscritto, hanno cambiato questa definizione. Ci fu una definizione, non ricordo in che anni, ma prendete ad esempio un bel vocabolario degli anni 50, lo trovate in biblioteca, e trovate la parola terrore. C'è l'affermazione che il terrore è quello di Stato. Il terrore è definito come quello di Stato, il terrore è lo Stato che produce terrore, dicendo, usando la repressione, dicendo questa cosa non la fare altrimenti la punizione sarà fortissima. È quello che vuol dire che è un terrore che incuti nella popolazione, dire questa cosa, non toccare questa cosa perché altrimenti la punizione sarà tremenda. Quest'altra cosa, la punizione sarà più dolce, quindi non dico che puoi toccarla, ma insomma ci puoi anche provare. Questo è il tipo di terrore, quando dice, calibra la repressione rispetto ai comportamenti individuali o collettivi. Si può quindi, noi che cosa si può fare nell'immediato? Diminuire gli effetti terroristici della repressione. Quello si può fare da subito, senza aspettare che cambino la legge, che aboliscano questo codice o quell'altro codicillo. Si può diminuire di molto, fino ad attenuare gli effetti terrorizzanti della repressione. Questo si può fare subito, come? Organizzando nelle situazioni territoriali coloro che subiscono la repressione, coloro che sono prossimi, non l'hanno ancora subita o l'hanno già subita o sono prossimi perché appunto hanno dei comportamenti individuali o collettivi diversi, ostativi, conflittuali, non corrispondenti all'ordine proprietario esistente. E che cosa fare? È semplice, basta studiare il meccanismo della repressione. Che cosa fa la repressione? Nel caso del licenziamento ti butta fuori dal lavoro e ti mette a zero salario, quindi è un terrore di carattere economico. Allora, da sempre infatti, che cosa hanno fatto? Il movimento operaio nel suo sorgere, cioè l'organizzazione di tutti i lavoratori che subivano appunto questa repressione, non hanno detto abolite, sì qualcuno l'ha pure detto, però insomma poi hanno visto che non serviva a niente, si sono pure scocciati di chiedere l'abolizione di quella legge repressiva. Hanno fatto le casse di resistenza. Se voi leggete la storia del movimento operaio nelle lotte dei minatori in Francia, ci stanno anche bei romanzi che la raccontano, quelli in Inghilterra, nella Germania, nell'Olanda, in America, in tutto il mondo, rotondo è, e in tutte le situazioni si è dato che quando i lavoratori, gli sfruttati, i contadini, i braccianti lottavano e la repressione scattava, loro costituivano appunto intanto col ricatto economico, licenziamento quindi a zero salario, quindi ti costringo alla fame per accettare queste condizioni, i lavoratori, i braccianti, i contadini si organizzavano per costruire casse di resistenza per tutelare quelli che avevano, a cui era stato tolto il salario, quindi licenziati, sospesi o così via, chiaro, no? E questa è la risposta, in modo che chi veniva licenziato aveva lo stesso un salario, attingeva dalla cassa di resistenza un salario e non aveva il terrore quindi che se lottava perdeva il lavoro. Con la cassa di resistenza storicamente si attenua di molto la paura del licenziamento da parte del padrone se tu ti comporti, se tu alzi la schiena, alzi la testa, lo guardi in faccia, dici questa cosa no, organizzi i lavoratori e lotti. Quindi chiara questa cosa qui, per cui la repressione si batte organizzando i lavoratori a fare in modo che quella sanzione non diventi punitiva. Nel caso del licenziamento o della diminuzione del salario è appunto un sostegno economico attraverso la cassa di resistenza. Ma se ci pensiamo bene, anche per l'altro tipo di repressione, quella che porta in galera o agli arresti domiciliari, in gran parte l'effetto è di carattere economico. Se no, quando una persona viene arrestata, la prima cosa che perde è il lavoro, nel caso che lavora, lo perde in praticamente zero. Non solo, ma la famiglia, il gruppo di amici, le persone che lo sostengono, con cui vive, hanno immediatamente degli oneri economici molto alti. In primo luogo l'avvocato, perché appena sei inquisito, accusato, processato, hai bisogno di un avvocato. L'avvocato costa, costano, e quindi è un problema aggravio economico. Poi appunto perdi il salario, quello che ti guadagnavi lavorando, diventa un onere, perché appunto per amici, familiari eccetera, di venirti a trovare in carcere, portarti indumenti, qualcosa da mangiare eccetera, e queste sono anche spese. Spesso il carcere è distante dal luogo di residenza dei familiari o degli amici, e quindi anche via trasporti, viaggi, gente per venirti a trovare, chi sta in carcere perde una giornata di lavoro, quindi altri oneri economici. E tutto questo, anche questo storicamente è stato salvaguardato, questo terrore economico, con le casse di resistenza, per pagare gli avvocati, per pagare le famiglie dei detenuti. Questo si fa un po', ma si fa soltanto, ciascuno lo fa tra i propri amici quando vengono colpiti dalla repressione, si fa spontaneamente questa cosa, si raccolgono i soldi nel quartiere tra i propri amici, questo si fa, ricordo fin da piccolo, nei quartieri proletari di Roma, quando una persona veniva arrestata a qualunque fine, sia perché aveva fatto una lotta, perché si era scontrato con la polizia per una lotta, per un'occupazione o per uno scontro di piazza, sia se aveva fatto un'attività, se in 3-4 avevano rubato qualcosa perché dovevano sopperire a difficoltà economiche, veniva fatta una raccolta di fondi, di soldi tra le persone, diciamo, di quel quartiere, e si sosteneva la famiglia, gli amici, so, quelli che sostenevano la persona che era andata a finire in carcere. Questa cosa però va organizzata se vogliamo farla diventare efficace, a rallentare, a sminuire l'effetto terrorizzante della repressione. Questo è molto importante, e questa cosa va fatta. Ci stanno due, e molti la stanno facendo, qualcuno si opera a farla. Ci stanno però due problemi che ostano, che contrastano, che impediscono questa realizzazione. Quali sono? Vediamoli attentamente tra un attimo. Allora, uno è quello della la vergogna. Ci stanno molte persone, molte famiglie, molte persone che quando hanno un congiunto, un fratello, un amico in carcere, per qualunque motivo, se ne vergognano. Quindi non sono disposti a mettere in piazza il problema e dire chiedo solidarietà perché mio fratello, mio amico, mia moglie, mio marito, mio padre e così via l'hanno arrestato per questo motivo, chiedo solidarietà per questo perché appunto la repressione si è aggredito questo, per cui diamoci da fare, si fanno cenne, si fanno iniziative per raccogliere fondi e sostenere chi ha una persona cara colpita dalla repressione. C'è la vergogna, molte persone si vergognano di avere una persona in carcere, oppure inquisita, oppure processata. Perché? Questo, guardate, questo è da poco tempo che c'è, prima non c'era. Io ricordo da ragazzo che io nei quartieri di Garbatella, Testaccio, quelli erano i quartieri dove sono nato e cresciuto, e in quei quartieri non c'era assolutamente questo tentativo. Ricordo il mercato di Testaccio, però, che non dove sta adesso, stava nella piazza, la piazza del mercato all'aperto era. Ebbene, si raccoglievano derrate alimentari, ogni mattina c'era persone che raccoglievano derrate alimentari tra i bancarelle, no? Di qualunque tipo, frutta, formaggi, salumi eccetera, e perché dicevano devo fare il pacco per mio figlio, mio fratello, mio zio, mia madre, mia sorella che sta in carcere. Normalmente i bancarellari davano volentieri questa cosa, e non c'era nessun effetto di carattere di giudizio negativo, non ti chiedevano perché è andato in carcere, ma perché ha violato la legge, ma queste cose non si fanno, nessuno lo diceva, era tranquilla la cosa. Poi man mano questa cosa è venuta meno. Ovviamente alcuni ne andavano anche orgogliosi, soprattutto i primi compagni. Ricordavi quando ci furono gli arresti per gli scontri di morta a San Paolo nel luglio 60, la persona in carcere, le madri, le zie, le sorelle, i fratelli ne andavano orgogliosi. Il fratello è andato in carcere perché ha lottato contro Tambroni, quindi girava con una busta, poi piava talmente tanta roba che non riusciva manco a mandarcela con un colloquio, perché il pacco è sempre stato intorno ai 5 kg e quindi diceva: beh, li distribuisco tra altri detenuti che facevamo 10 pacchi o questa roba. Perché è così, perché tu lotti per tutti, quando si lotta sempre per tutti, qualunque sia l'obiettivo. No? Ecco, c'era questa consapevolezza abbastanza diffusa. Questo corpo unito non era proprio del tutto unito, però era abbastanza, come dire, armonioso rispetto alla repressione, si muoveva insieme, che era il corpo proletario di questi quartieri proletari. Poi la cosa man mano è venuta meno, la televisione, i giornali, martella, ma oggi, martella domani, martella dopodomani, dopo 20 anni, 30 anni di martellamento, hanno fatto pensare che invece chi va in carcere, hanno cominciato a dividere il mondo tra le brave persone e le cattive persone. Chi va in carcere è una cattiva persona, chi non rispetta, ed è sorta questa nuova religione. Le religioni sono sempre state, sono sempre servite, non me ne vogliano i credenti, ma io la penso così, la dico così, sono sempre servite a tenere buoni e sottomesse le persone, qualunque religione. Questa religione di oggi, che è una religione laica, che si chiama la religione della legalità, è ancora più feroce delle altre, perché ti dice: tu devi rispettare le leggi, qualunque se siano, anche le più infami, le più feroci, le più disgraziate, quelle che quando si fa una guerra c'è una legge, no? Il Parlamento vota crediti di guerra al governo, quindi è una sorta di legge che appunto vada a cannonare, a mitragliare, a bombardare altri poveri disgraziati che soltanto si chiamano in un altro modo perché stanno al di là della frontiera. Ecco, quella è una legge criminale, producono morti, sofferenze, quelle e tante altre. Chi non rispetta quella legge viene chiamato sei fuori dalla legalità, come se ci fosse il regno dei buoni che stanno nella legalità e il regno dei cattivi che stanno nella illegalità. Bene, e ci sono riusciti a convincere la gente, da qui scaturisce quella vergogna di cui dicevamo. La gente dice: perché poi che c'è pure qualche cretino che dice: ah, ma perché sta in carcere, che ha fatto, ma non si fanno queste cose, perché, ecco, questa cosa bisogna, e questo è forse lo scalino più brutto, più difficile da fare. Che si può fare però per togliere questo elemento che ostacola la costruzione delle casse di resistenza, che sono l'unico modo storicamente fondato, consolidato, e che funzionano per rallentare il pericolo, il terrore della repressione? Che la gente si manifesti, sì, appunto, ciascuno dica alle persone, cariche, amici, compagni che è in carcere, e quindi rivendichi questa partecipazione e quindi sostenga le casse di solidarietà, le casse di resistenza, chiamatele come volete, se avete capito, che servono a tutelare la persona che ha a che fare con la repressione. Questa cosa non solo ha un effetto economico quando avviene, ma anche un grosso effetto di carattere, come dire, psicologico, cioè fortemente rinsalda la personalità di quella persona colpita dalla repressione. Se tu vai a finire in carcere e senti intorno a te il sostegno, la solidarietà, ti arrivano mille lettere, mille vaglia, mille pacchi, cioè senti che la gente della zona, dell'ambiente da cui venivi ti sostiene, ti applaude, sta con te, rispetto a te, ti senti, la galera la vivi mille volte meglio. La galera non è una sofferenza uguale per tutti, dipende da come ci arrivi e da come ci stai, e come ci stai dipende molto da che cosa hai fuori, quale sostegno hai fuori, più di solidarietà. Non parliamo soltanto di solidarietà, perché quello è un fatto che quasi viene richiesto a chi non ti conosce e tu non conosci, quindi è un atto così molto formale, a volte, poi è una bella parola, però a volte è diventato troppo formale. Ma diciamo il sostegno, la comunanza, sentirsi affiatati nella stessa cosa, coinvolti, complici. Quindi questa cosa qui, se ti senti intorno a questa, ovviamente la galera la reggi molto meglio, gli arresti, la repressione, il licenziamento, quello che sia. E ho visto questi ragazzi, quando sono stati licenziati, tornando alla cosa di ieri sera, e hanno visto intorno un nucleo di persone, compagni, altri lavoratori che solidarizzavano, che erano disposti a lottare con loro, perché era un'infamità quella cosa lì, e non può passare, le cose indegne non possono passare, perché sennò è inutile che poi ci indigniamo, che ne so, quando ti dicono ci stanno 200.000 bambini al giorno vogliono di fame o come ci indigniamo, poi non facciamo niente quando un'infamità più piccola sicuramente ma avviene sotto casa tua. Partiamo prima da quelle vicino casa nostra, perché poi probabilmente riusciamo a toccare anche quella che ci indigna di più. Quando ci indigniamo per il campo di sterminio, no? Tutti quando hanno fatto da ragazzini a scuola, facevano le visite ad Auschwitz oppure a queste cose qui, facevano vedere film, oddio che vergogna i campi di sterminio. È chiaro, ma il campo di sterminio non sorge improvvisamente perché sono venuti dei marziani e l'hanno prodotto sulla terra, è il proseguimento della repressione accentuata fino a che raggiunge quei livelli parossistici del campo di sterminio. Questa cosa, guardate, non la dico io, ma è la costruzione della ricerca più attenta, dell'elaborazione più accentuata di quelli che hanno detto: guardate che i campi di sterminio non sono altro che lo sviluppo del carcere, della repressione del carcere sviluppata semplicemente accentuata, non è un'altra cosa, è semplicemente il carcere, la repressione portata al suo ennesimo sviluppo. Chiaro questo, no? Tanto per essere chiaro, non è che è venuto da persone folli, non erano né folli quelle, non semplicemente hanno portato la repressione fino all'ultimo livello, come poi si sta facendo in tante altre parti del mondo. Non è stato solo i campi di sterminio di Hitler e dei nazisti, ce ne stanno tantissimi nel mondo, non vengono conosciuti, non ne parlano i giornali, ma ce ne stanno tanti di massacri inauditi. È semplicemente la repressione e il carcere portate alle estreme conseguenze. Quello è il campo di sterminio, quello è il genocidio, quello è qualunque livello di distruzione. Bene, e quindi il problema è quello di costruire la comunanza intorno, la solidarietà forte, la condivisione intorno. Questa cosa va costruita, quindi diciamo sopperisce alle difficoltà economiche e sopperisce anche non si perde il legame sociale, quello che il carcere vuole troncare. Il carcere ha come primo obiettivo quello di isolare il cosiddetto reo. Il reo si prende, si estrae dal proprio ambiente, lo si porta lontano in un altro posto, lo si mette in un non luogo, perché il carcere è un non luogo dove non hai relazioni con nessuno, e questo isolamento distrugge la personalità, perché una persona è fatta di tanti legami sociali, tante relazioni interpersonali. Ecco, questo è il problema centrale, e quindi contrastando questo isolamento chiaramente contrasti gli effetti devastanti della repressione. Ecco, ci stiamo per finire, quindi acceleriamo tagliando questo stacco musicale. Questo era il primo problema, la vergogna. Bisogna abolire la vergogna, bisogna andare in giro con delle magliette in cui siamo tutti detenuti, ex detenuti, insomma siamo tutti uguali, siamo tutti dentro il carcere, ci siamo stati, ci saremo, non importa, non ci deve essere vergogna per chi ha una persona amica oppure appunto legata da affetti che sta in carcere. Bisogna togliere questa vergogna parlando di carcere, parlando nelle piazze, facendolo interagire e costruire quindi queste casse di resistenza. L'altro grosso elemento da che può impedire la realizzazione di queste casse di resistenza è la separazione tra i cosiddetti reati politici e reati economici oppure sociali, o chiamateli come volete, cioè tra per esempio il furto di una persona e una manifestazione. Le cose sono differenti, ma sono differenti dal punto di vista legale, ma anche dal punto di vista della consapevolezza delle persone che compiono quel gesto, ma non dal punto di vista della solidarietà, della comunanza, della condivisione che dobbiamo porre ai soggetti colpiti dalla repressione. Chi fa un furto da solo, in due, in tre persone, non fa altro che mettere in discussione il regime di proprietà singolarmente per propri interessi personali. Chi fa una manifestazione, un'occupazione di case, un esproprio collettivo, una lotta per richiedere salari, occupazioni eccetera, fa una lotta contro il regime di proprietà, esattamente, lo fai però in maniera organizzata e valido per tutti. La differenza è questa, la differenza quindi è di consapevolezza, di coscienza di classe che ha l'uno e l'altro. Il primo, il ladro, ancora non ce l'ha, però può averla, può guadagnarla questa consapevolezza, questa coscienza. Il secondo ce l'ha, c'ha la coscienza e l'organizzazione. Quindi è soltanto un gradino diverso della coscienza diciamo, partendo dallo stesso livello, diciamo, di nullatenenti, di sfruttati, di poveri. Il primo non ha ancora la consapevolezza di che come deve reagire contro il regime di sfruttamento e di proprietà, e l'altro ha questa consapevolezza, quello che invece viene arrestato per conflitti collettivi, eccetera. Il problema è che però l'uno può diventare facilmente l'altro. È successo tantissimi. Io ricordo che, per esempio, negli anni 70, se vogliamo ricordare, tra tutti i compagni che poi hanno dato vita a quel oltre lungo decennio di lotte, conflitti, eccetera, eccetera, molti di questi venivano appunto, erano persone ex detenute che erano passate in carcere per aver fatto furto, rapina, cose individuali, poi in carcere e nell'ambiente in cui vivevano avevano assunto la consapevolezza che criticare il regime di proprietà andava fatto, ma non andava fatto individualmente, intanto perché eri perdente, in primo luogo, e secondo perché non raggiungevi nessuna modificazione reale dell'esistente, e quindi sono diventati, diciamo, proletari coscienti, consapevoli, in grado di organizzarsi e di lottare collettivamente per obiettivi collettivi comuni. Questo è il passaggio. È possibile però se si parte da una come dire, un combattere tutti uniti e insieme la repressione che colpisce gli uni e gli altri. I compagni che vanno in carcere, le compagne che vanno in carcere devono essere punto di riferimento per l'organizzazione interna alle carceri. In carcere deve tornare a esprimere organizzazione dei detenuti e delle detenute intorno a un programma che decideranno stesso loro, che è quello tanto di miglioramento delle proprie condizioni e via via di superamento e abolizione del carcere. La stessa cosa che avviene in fabbrica, avviene nel territorio. Si parte a organizzarsi intorno ai bisogni materiali, no? Appunto il salario, la casa, i trasporti gratis, la salute gratis, tutte queste cose che sappiamo a memoria perché ci vengono tolte in continuazione, e partendo da queste però non è che si vuole rimanere, non è che uno occupa la casa perché non vuole più pagare l'affitto e finisce lì e continua a fare il subordinato, il subalterno, lo schiavo per tutta la vita. Uno occupa la casa come primo gradino per un riscatto sociale complessivo, perché vuole abbattere questo sistema che gli ha negato la casa, però anche il salario e così via, la dignità e la salute, eccetera, eccetera, per cambiare completamente la società. Quindi come vedete, è lo stesso, sono passaggi graduali, perché ogni essere, sappiamo, ciascuno di noi leggendo la propria storia sa che i suoi passaggi sono stati graduali, non c'è un'illuminazione improvvisa, non c'è l'illuminazione, nessuno, quindi l'Enel non illumina nessuno da questo punto di vista, sono una banda di ladri, questo l'abbiamo spiegato in altre trasmissioni, quindi il problema è che i passaggi graduali, ed è possibile farli, quindi bisogna costruire in ogni territorio, in ogni quartiere, delle casse di resistenza che servano a tutelare tutti e tutte coloro colpiti dalla repressione, a qualunque titolo questa venga espressa. Quindi ricostruire quindi una collettività di resistenza alla repressione, unendo poi tutte queste casse di resistenza locali, territoriali, all'interno di una grossa cassa di resistenza nazionale, diciamo sempre più vasta, nazionale, poi internazionale, eccetera, per abolire la repressione e gli stati e lo Stato e il sistema che la produce. Questa è l'unica strada da fare. Il resto sarà una strada lunga, e sarà anche difficile, però porta dei risultati nell'immediato. Lo vediamo dalle lettere che ci arrivano dal carcere. Quando ci scrive un detenuto, e la prossima volta ne leggeremo alcune perché se ne sono arrivate di belle, quando ci scrive un detenuto, una detenuta, e ci dice: mi ha fatto piacere ricevere le vostre lettere, ricevere scarceranda, o mi ha fatto piacere che un amico mi ha scritto e che mi hanno detto che al bar che frequentavo mi hanno mandato, che so, un chilo d'arancia, quella cosa, mi ha fatto star bene, ti dice. Quindi si sente di nuovo interno.